I 50 anni del centro rosminiano di Stresa. In questa breve relazione mi sono promesso di raccontare la vita del centro rosminiano di Stresa, attingendo di preferenza non a dati statistici, pubblicazioni, incontri culturali, eccetera, ma tentando semplicemente di raccogliere lo stato psicologico, cioè il vissuto che sta al fondo di tutta l'opera. Un racconto quindi personale, soggettivo, fenomenologico. Sono frammenti della storia del centro, come li ho percepiti io e come sono in grado di ricordare, perché mi accorgo che comincio a dimenticare le cose. E i miei collaboratori me lo ripetono spesso sperando di rimuovermi, di rottamarmi. Mi sono infatti accorto che ormai sono l'unico rimasto in vita che possa revocare i fatti sotto questa prospettiva. Qui mi limiterò solo a qualche momento saliente. Chi desiderasse avere ulteriori conoscenze ora potrà consultare il recente libro da me stampato, 50 anni di passione, vita del centro rosminiano di Stresa. Costa solo 10 euro, l'abbiamo fatto proprio per promuoverlo. Quando i padri rosminiani vennero a conoscenza che il loro padre generale, Giovanni Gaddo, grazie all'efficace opera di persuasione di Michele Federico Sciacca, aveva approvato il progetto di un centro intellettuale da dedicare a Rosmini, con sede nella Villa Ducale o Palazzo Bolongaro di Stresa, furono come presi di sorpresa. Eravamo negli anni 60 del secolo scorso. Il centro fu inaugurato il 25 settembre 1966. Quest'anno cade di domenica come allora e noi faremo il ricordo all'Hotel Borromeo proprio quel giorno lì. Il mondo intero stava vivendo fermenti giovanili di contestazione. Si erano fatte vivissime le attese suscitate dal Concilio Vaticano II. I giovani di allora non erano come i giovani di oggi, erano spumeggianti. Gli universitari, ad esempio, sinceramente credevano che potevano insegnare loro ai professori e tutto si vedeva in vista di un futuro radioso, ma dinamico e turbolento. La sorpresa veniva dal fatto che per noi si trattava di un'opera nuova di cui non avevamo esperienza. I nostri padri più istruiti fino allora avevano operato nei collegi delle scuole elementari e medie inferiori e superiori, scuole che brulicavano di alunni. Non avevamo pratica di come condurre un centro intellettuale ad alto livello. In alcuni prevaleva la curiosità, negli altri la perplessità. Era proprio necessario. Non conveniva continuare con lo stile del passato che demandava ai laici il compito di promuovere Rosmini e lasciava solo a qualche religioso l'iniziativa personale di studiare Rosmini quasi come un hobby individuale. È merito della pazienza di Sciacca l'aver dissipato col tempo i dubbi. Egli, nei 9 anni che seguirono l'inaugurazione, Sciacca è morto a Genova nel febbraio 1975, Sciacca divenne per noi maestro, padre, educatore, testimone. Ci visitava spesso, soggiornando con noi, ci raccoglieva insieme, spiegava, apriva iniziative nuove ad ampio respiro. Cercava le risorse finanziarie, avviava alcuni di noi al mondo della ricerca scientifica. Non lo vidi mai spazientirsi nei nostri errori di principianti. Sempre disponibile a rispiegare, instancabile nei compiti nuovi che ci assegnava. Il pensiero per lui si identificava con la vita. E come per Platone, la vita per lui era scuola di comunità, per cui veniva sempre accompagnato dai suoi fedeli collaboratori, Maria Adelaide Raschini e Pierpaolo Ottonello, coi quali era solito trascorrere anche le vacanze nella nostra casa estiva di Craveggia. Mi è difficile oggi immaginare ciò che il centro è divenuto in seguito senza la sua saggia e lungimirante visione. Mi ricordo nelle partite, solo le partite a scopone scientifico a lui piacevano, le altre no, in cui si riteneva, da vecchio abitué dei casinò e del re, si riteneva capacissimo. Ricordo sempre che quando buttava giù il cavallo, siccome aveva sempre lì vicino la segretaria Raschini, la sua collaboratrice, faceva sempre femmina deleteria, cioè alla siciliana, per ricordare questa sua visione. Noi a nostra volta pendevamo dalle sue labbra e cercavamo di seguire i suoi progetti. La sua venuta era accolta come lo era Manzoni quando veniva a trovare Rosmini. Le conversazioni con lui a tavola erano per noi insegnamenti. I suoi consigli, sempre cortesi e rispettosi, come degli ordini. Il suo lavoro instancabile, dal mattino presto a notte fonda, era quindi come una sprone per noi. I 9 anni passati sotto la presidenza di Sciacca per noi furono come gli anni della fanciullezza nella vita di un uomo. Il nuovo tipo di lavoro a noi affidato, come un gioco continuo, sotto un orizzonte intellettuale e umano in cui esploravamo realtà sempre nuove e piacevoli. Una delle prime carte giocate da Sciacca fu la creazione della cattedra Rosmini. Si trattava di corsi annuali che dal 2000 continuano oggi sotto il nome di Simposi Rosminiani. Duravano circa una settimana e prendevano in esame un tema di attualità da svolgere in spirito rosminiano. Questi corsi partirono già l'anno dopo l'inaugurazione e presero subito un rilievo nazionale ad alto livello. I relatori erano scelti da Sciacca tra gli studiosi più seri e insieme più popolari del tempo. I partecipanti provenivano da ogni parte d'Italia. Si trattava di docenti universitari e uomini politici che si mescolavano a decine di giovani docenti e universitari. Tutti venivano ospitati nei vari alberghi di Stresa. E le lezioni si tenevano al Palazzo dei Congressi ed erano aperte al pubblico. La Stresa turistica di allora, l'avevo detto all'inizio di questo corso, non aveva mai conosciuto un genere di visitatori che affluivano a centinaia con i corsi della cattedra Rosmini. In un primo tempo gli albergatori ed i gestori di ristoranti e bar assistevano con una certa curiosità e stupore al linguaggio nuovo che questi giovani portavano a Stresa. Li sentivano discutere animatamente di metafisica, perché venivano da me e dicevano: padre, cos'è questa metafisica? Che ontologia, ermeneutica, parole a Stresa sconosciute. Venivano a sapere che erano esistiti Kant, Hegel, Heidegger, Pirandello, eccetera, che non erano agenzie turistiche, cioè tutti nomi assenti dalle loro guide turistiche e mai sentite sulla bocca dei loro abituali clienti. Col passare degli anni, questi giovani furono accolti con crescente simpatia. I cittadini fiutavano che da allora in poi Stresa, ai già numerosi turisti che aveva, poteva aggiungere un nuovo genere. Ed erano fieri di poter sfoggiare una nuova bellezza di attrazione, la freschezza, cioè del pensiero riflesso, e la bellezza intellettuale. Io in quegli anni mi trovavo giovane coi giovani. Respiravamo i cambiamenti del tempo e ne eravamo contagiati. Assistevamo alle lezioni di Schack e dei relatori, suoi amici, come elettrizzati. Credevamo fosse possibile cambiare il mondo ed eravamo assetati di verità che fossero efficaci. Schack poi era un mago nel presentarci i nodi intellettuali per poi scioglierli ad uno. I dibattiti talvolta si facevano roventi. E mi hanno raccontato che al primo corso, io ero assente, Gianni Budget Bozzo, allora noto teologo ancora di mentalità tradizionalista, è cambiato dopo, continuava a contestare le tesi dei relatori e a interromperli citando in continuazione il diritto canonico. Cioè, non è vero quello che ha detto, perché il numero tale del diritto canonico dice sta cosa. Ad un certo punto Schack, spazientito, si rivolse a lui con queste parole: Don Budget Bozzo, tenga a mente che qui stiamo ragionando non col diritto canonico, ma con la testa. Mentre ricordo l'atmosfera di entusiasmo che ci contagiava, sia quando Schack filosofava sui giganti della montagna di Pirandello, sia quando disquisiva sulla casa del pane, che era filologia evangelica. Con la morte di Schack, questi corsi subirono un cambiamento. Ci venne a mancare una personalità come la sua, in grado di convogliare con autorità i migliori pensatori su temi altamente qualificati. Si ricorse quindi ad un collegio di professori che formassero un comitato permanente e dessero suggerimenti sia sui contenuti da trattare durante i corsi annuali, sia sulla selezione dei relatori. Furono scelti per questo compito i professori Mario Daddio, Francesco Mercadante, Pietro Prini, Clemente Riva. In seguito sono stati aggiunti e dal sottoscritto i professori Dario Antiseri, Giuseppe Lorizio, Luciano Malusa e Franco Miano. Col tempo questi corsi presero un aspetto più pluralista, non senza una qualche resistenza polemica circa la fedeltà allo spirito rosminiano. Ricordo un acceso dibattito durante il quale Pietro Prini, contestato, qualificò del termine di doganieri chi chiedeva relazioni più attinenti al pensiero di Rosmini. Tipo, state zitti e smettete di essere i doganieri di Rosmini. A lui rispose subito Antonio Quacquarelli, patrologo, accusando Prini e i suoi seguaci di essere contrabbandieri. Dice, se noi siamo doganieri, voi siete contrabbandieri. Erano cose in cui noi ci divertivamo a sentirli parlare, ma il fatto che si era accesi in queste cose voleva dire che si sentiva come vita. Un'altra svolta i corsi della cattedra Rosmini subirono nel 2000. Avevamo appena concluso le celebrazioni solenni del secondo centenario della nascita di Rosmini, la causa di beatificazione di Rosmini si trovava a buon punto, il suo nome cominciava a entrare nel circolo contemporaneo delle idee, sia in ambito laico sia in quello ecclesiastico. Percepivamo che si rendeva necessario aprirsi ai segni dei tempi ed ospitare nei nostri incontri culturali un maggior numero di studiosi non strettamente rosminiani. Nacquero così i simposi rosminiani nella forma che continua ancora oggi e siamo ormai al 17° corso. L'afflusso continuo di giovani studenti e docenti fece emergere presto un altro problema urgente. Alcuni di loro cominciavano a desiderare di studiare Rosmini, di fissare tesi di laurea e di dottorato, di dedicargli corsi universitari, ma sul mercato non esisteva quasi nessun libro su Rosmini, nessuna opera di Rosmini. Una volta ci scrisse la professoressa Sofia Vanni Rovigli, ordinaria dell'Università Cattolica di Milano, informandoci che voleva dedicare uno dei suoi affollati corsi annuali al nuovo saggio di Rosmini. Essa ci chiedeva se avevamo copie a sufficienza da fare acquistare ai suoi alunni. Con nostra vergogna l'abbiamo costretta a fare da sé una copia anastatica, perché di questa opera principale di Rosmini non avevamo niente. Sciacca aveva già fatto preparare al padre Cirillo Bergamaschi due grossi volumi di bibliografia degli scritti di Rosmini. Aveva anche incoraggiato Gianfranco Radice ad iniziare la pubblicazione degli annali di Rosmini. Alcuni suoi giovani alunni o ex alunni cominciarono a pubblicare studi seri su Rosmini. La stessa Maria Adelaida Raschini ci aveva procurato due grossi volumi che presentavano la riduzione organica della teosofia. Tutte opere patrocinate e finanziate dal CNR di Genova, di cui Sciacca era, non mi ricordo, o presidente o comunque influente nel comitato. Ora si faceva urgente sanare una volta per tutte la carenza degli scritti di Rosmini. Sciacca si decise a consultare la direzione della casa editrice Città Nuova. Dopo vari colloqui tenuti qui a Stresa, si giunse alla conclusione di iniziare la realizzazione di un progetto grandioso, la pubblicazione di tutte le opere di Rosmini in edizione critica. Da uno studio accurato si giunse al progetto di 60 volumi più 20 previsti dalle lettere. La numerazione dei volumi seguiva un ordine logico intorno al pensiero globale di Rosmini. Invece la pubblicazione delle opere si sarebbe fatta in base all'urgenza della domanda sul mercato. Sempre per esigenza di mercato si fissò la pubblicazione di due volumi all'anno. Per fissare i criteri di pubblicazione fu incaricato Pierpaolo Ottonello. La prima opera che vide la luce fu Il linguaggio teologico, nel 1975, a cura del patrologo Antonio Quacquarelli. La ragione era chiara: ci trovavamo a ridosso del Vaticano II, i cui documenti cominciavano a segnare una svolta importante negli studi di teologia. L'edizione critica ad oggi conta 53 volumi. È iniziata e continua con criteri economici francescani. Il curatore non ha compensi e il centro si incarica di reperire i fondi per la stampa. In seguito, sotto la direzione di padre Alfeo Valle, grazie all'intervento di Vittorio Mattier, che allora era presidente dell'Istituto di Studi Filosofici di Roma, essa si fuse con l'edizione nazionale promossa a suo tempo da Enrico Castelli, edizione che ormai andava avanti stancamente. Questa fusione portò un po' di sollievo economico e permise di accelerare la stampa delle opere. A Mathieu, nell'Istituto di Studi Filosofici di Roma, successe Marco Maria Olivetti, dal 2009 è direttore Pierluigi Valenza, che è qui presente sempre nei corsi. E lui oggi il nostro avvocato presso il Ministero dei Beni Culturali. Accanto all'edizione critica, col tempo, la nostra piccola casa editrice, che oggi va sotto il nome di Edizioni Rosminiane, si fece promotrice di una serie impressionante di pubblicazioni riguardanti Rosmini. riguardante Rosmini, Rebora, Sciacca e tutto ciò che ha qualche attinenza di Rosmini. Per le pubblicazioni di vasto respiro ricorre a case editrici più grandi, mentre per quelle non appetibili ma utili stampa da se stessa. Tra le collane che essa pubblica mi piace ricordare la Biblioteca di Studi Rosminiani, promossa e diretta da Pierpaolo Ottonello, devo dire con lo stesso stile francescano dell'edizione critica. Cosa voglio dire? Che si fa tutto senza chiedere fondi al centro. E quindi il professore Ottonello, quando gli propongono un libro, gli scrive spiegando questa strana regola che noi abbiamo. Iniziata nel 1985, questa collana oggi conta la bellezza di 48 volumi. Altra collana, quella degli atti della cattedra, prima, dei simposi dopo. Essa iniziò la pubblicazione regolare annuale dei volumi nel 1986, recuperando anche i corsi dei due anni precedenti. Per la cura e copertura economica della stampa si è offerto per un po' di anni Peppino Pellegrino. Quando l'età e lo stato di salute non glielo permisero, abbiamo continuato noi. Vi spiego ste cose dall'interno, perché se qualcuno di voi vuole creare un centro culturale, sappia come sono viste dall'interno le cose, non come appaiono all'esterno. Va ricordato inoltre che il centro dall'inizio si è fatto carico della pubblicazione periodica di due riviste. La prima, detta rivista rosminiana, quando fu trasferita al centro, ebbe come direttore Michele Federico Sciacca. Alla morte di Sciacca successe Pierpaolo Ottonello, che ne è ancora direttore. La direzione del mensile Caritas, invece, fu sempre assunta da un padre rosminiano, dapprima il fondatore Giovanni Pusineri, poi a succedere Remo Bessero Belti, poi Giorgio Versini, poi Vito Nardin, che poi è diventato padre generale, e l'ha caricata su di me da 3 anni e qualche mese. La sua direzione è affidata a me e io lo faccio con gioia e con dolcezza, perché è vero come è prezioso questo organo che unisce i simpatizzanti o gli amici rosminiani. Grazie a queste ed altre pubblicazioni, oggi il centro è in grado di offrire allo studioso rosminiano e ad ogni genere di lettori una messe abbondante di opere rosminiane, monografie, studi sul suo pensiero. Le edizioni rosminiane, più che al profitto, guardano alla promozione intelligente. È raro che mandino al macero le opere non remunerative. Dove si accertano che c'è reale interesse, ma scarsità di portafoglio, fanno sconti generosi che a volte giungono fino al dono gratuito. Da un po' di anni abbiamo la fortuna di avere come volontario uno, Vittorio Allegra, che è stato capo spedizioniere della Danzas, i quali avevano come regola che entro il giorno dovevano sbrigare tutto ciò che veniva loro comandato. E allora al centro capita questo, magari, che uno chiede dei libri tramite me, io li passo per telefono a Vittorio Allegra, dopo 5 minuti mi ritelefono e dicono: aggiunga anche questo libro qui. Io telefono ad Allegra e dico: senti, aggiungi questi libri, c'è impossibile, già spediti. Cioè, ha una velocità supersonica nell'eseguire le spedizioni postali. Quindi potete, se vi serve una cosa urgente, ricorrere a lui e siete sicuri che in giornata lui provvede. La comunità religiosa del centro in questi anni non è mai stata numerosa, dai 4 ai 6 addetti religiosi. La spina dorsale è composta da un direttore, all'inizio era Remo Bessero Belti, poi Alfeo Valle, poi ancora Bessero, e da 31 anni ad oggi il sottoscritto. Poi abbiamo un archivista, Luca Laner è stato il primo archivista, al quale è successo Alfonso Ceschi, tuttora in funzione, un bibliotecario, Cirillo Bergamaschi, al quale è succeduto da un anno Ludovico Gadaletta. Un addetto alla libreria, il primo era Battista Previtali, poi in successione alcuni religiosi alternati a laici volontari. Oggi il responsabile delle edizioni è il volontario Vittorio Allegra. Da qualche anno si è aggiunta un'altra figura istituzionale, l'incaricato per le comunicazioni coi social network. Copre questo ufficio il padre rosminiano Gianni Piccinardi. A questi si sono aggiunti con gli anni, alternandosi, volontari e impiegati che hanno dato una mano in biblioteca e in archivio oppure col compito di segretario del direttore. Oggi copre questo incarico il dottore Ermanno Locastro, che succede ai precedenti Antonella De Giovannini e Canio D'Emilia. Pensate alla fortuna che abbiamo. Ermanno Locastro era volontario del centro, era il colonnello di tutti i finanzieri del Piemonte e della Val d'Aosta. Quindi quando uno sa questo, quando si presenta a lui, gli viene nella coscienza, sono a posto con la legge, e è venuto a fare qui il volontario da noi ed è stato per noi uno mandatoci da Antonio Rosmini, si vede. Ancora in questi ultimi anni si è reso necessario designare una persona col compito di assistere i curatori dell'edizione critica. Svolge questo compito il professore Samuele Francesco Tedini, di cui avete visto una relazione ieri e avete visto a che livello è arrivato, perché quando si sta al centro o si pensa o ci si annoia, non c'è altro da fare. Comunque, tra religiosi e volontari non abbiamo mai superato il numero di 10-15 persone. Un numero relativamente piccolo se si guarda alle tante opere compiute con gli anni. Segno tangibile che dove c'è una finalità valida, una unione di intenti ed una calda adesione all'ideale, si può assistere ad un miracolo simile a quello evangelico della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Alcune di queste figure, per chi ci ha frequentato, sono diventate leggendarie, almeno per il temperamento e certe libertà singolari di comportamento. Chi non ricorda l'archivista Luca Laner per la eccessiva gelosia delle carte dategli in custodia, per l'ossessione di non lasciarle trafugare, per la prepotenza con cui si impossessava della conversazione a tavola. Quando venne a visitarci l'allora Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, ai funzionati incaricati della sicurezza che chiesero di ispezionare i locali dell'archivio, rispose: «Dovete prima passare sul mio corpo». E dovettero rinunciare, hanno rinunciato quando io li ho assicurati che per 30 anni in archivio non era entrato nessuno. Teneva anche le persiane chiuse perché temeva che dal di là del lago, qualcuno gli ha detto che ci sono i cannocchiali potenti, potesse vedere che cosa c'era nell'archivio. E come non ricordare un Don Cirillo Bergamaschi, sempre in moto perpetuo. Egli amava la biblioteca, che ha portato fino a 120.000 volumi, come un padre ama il figlio primogenito. Ricordo quella volta che di fronte a 3 volumi gli feci presente la possibilità di disfarsene. Mi guardò serio negli occhi e mi rispose: «Volete distruggere l'istituto?» Cioè, non solo il centro, ma l'istituto, portare via 3 volumi dalla biblioteca di Rosmini. O quella volta in cui gli dissi che non poteva rubare i volumi preziosi che si trovavano nelle nostre comunità. Lui andava in giro nelle nostre comunità, scartabellava, girava e portava un timbro con su scritto Biblioteca Rosminiana, e quando trovava un libro interessante o qualcosa lo timbrava, se lo pigliava in valigia senza dire nulla a nessuno e lo portava al centro. Dice: Cirillo, ma tu stai rubando i libri all'istituto? Egli mi rispose con animazione: io non rubo i libri, io li salvo. Dice: perché i nostri padri non capiscono niente e quindi poi vanno a finire, si perdono. Il nostro compito primario è quello del servizio agli studiosi. Chi viene da lontano e soggiorna a Stresa è ospitato, se lo desidera, in casa. Con gli ospiti usiamo lo stesso criterio che usava Rosmini con i suoi ospiti. Essi possono, se vogliono, condividere la nostra vita di comunità, associandosi a noi anche nella preghiera e alla ricreazione, oltre che ai pasti. Se dovessi solo nominare le persone illustri che sarebbero diventati illustri col tempo o che sarebbero diventati illustri col tempo, che soggiornarono nella nostra casa, non so di quanto tempo avrei bisogno. So solo che tanti di essi ora siedono nelle varie cattedre di liceo o di università laiche ed ecclesiastiche. Alcuni sono diventati vescovi, ad esempio Antonio Stagliano, quello che canta mentre fa le prediche, e Nunzio Galantino, il segretario della CEI. Altri hanno fatto molta strada in centri intellettuali di eccellenza. La frequentazione degli ospiti di diverse scuole di pensiero e di diverse nazionalità è giovata tantissimo non solo alla diffusione del pensiero di Rosmini, ma anche alla formazione permanente di chi lavorava al centro. Non c'è nulla come dover trattare con scrittori, ministri, direttori, per togliersi di dosso la polvere del provinciale, provinciale nel senso di mentalità ristretta, e formarsi una mentalità aperta, comprensiva, saggia, liberale. Noi non venivamo dai centri culturali di eccellenza. Per tenerne dignitosamente uno ci siamo formati strada facendo. Se il servizio da fornire agli studiosi era tutto sommato un dovere passivo, fin dall'inizio abbiamo sentito anche un dovere attivo, cioè quello di contribuire ad accendere e tenere vivo l'interesse per la causa rosminiana. Quando abbiamo iniziato su Rosmini, da parte ecclesiastica gravava la condanna delle 40 proposizioni emanata dall'allora Santo Uffizio nel 1988. Da parte della cultura laica, poi, la figura di Rosmini era ben lontana dall'avere il suo genuino passaporto. Da una parte si continuava ad appiattire Rosmini su Tommaso, dall'altra si continuava a fare nelle scuole di Rosmini un epigono dell'idealismo tedesco. Per farlo conoscere quale egli era, cioè un grande tra i grandi pensatori europei, il centro ha cercato di aggregare quei pochi che lo avevano scoperto e ad aprire occasioni nuove per farlo conoscere. Ai corsi della cattedra abbiamo dunque affiancato una serie di progetti e di iniziative a vasto raggio. Non solo pubblicazioni in crescendo, ma conferenze e convegni appositi in varie parti d'Italia e del mondo, creazione di nuovi centri intellettuali che portassero il nome di Rosmini, studi approfonditi sulla sua condanna, celebrazioni in suo nome, eccetera. In questi 30 anni in cui mi è stato affidato il centro, non sarei in grado di passare in rassegna le città d'Italia e le nazioni del mondo in cui mi sono recato, i convegni promossi, i progetti messi in atto, le conferenze per le quali venni chiamato, gli articoli che mi si chiesero dai periodici per illustrare la figura di Rosmini. C'erano mesi in cui la mia vita consisteva nello spostarsi da un luogo all'altro e dappertutto il calore e la partecipazione con cui venivo accolto quale ambasciatore di Rosmini mi facevano percepire che questo era finalmente il suo tempo e che bastava assecondarne la tendenza per ottenere i risultati sperati. Un'altra opera umile, ma utile, di servizio e promozione insieme è quella di accogliere e accompagnare i turisti che vengono a Stresa e desiderano visitarci. Oggi l'incaricato principale è il fratello rosminiano Roberto Maggi, ma in sua assenza o per le comitive e i gruppi di lingua inglese provvede il nostro collaboratore, professor Samuele Francesco Tadini. Bisogna considerare che Stresa è una città ad alta densità turistica. Sono tanti i gruppi che ci chiedono di visitare la casa. A volte si tratta di veri e propri pellegrinaggi. La maggioranza di essi, inoltre, proviene da tutto il mondo. Così veniamo a contatto con russi, cinesi, giapponesi, ebrei, eccetera. Abbiamo scoperto che vengono tanti docenti universitari dei vari paesi europei. Da qualche anno, a ondate successive, vengono comitive americane di docenti universitari in pensione. Per alcuni di loro è la prima volta che sentono parlare di rosmini. Se proprio si tratta di gruppi non interessati a rosmini, e sono tanti, lasciamo che le guide turistiche di Stresa li accompagnino al di fuori del palazzo. Alcuni eventi di maggior rilievo. L'attività del centro, col passare degli anni, ha conosciuto un processo simile a quello delle valanghe, le quali ingrossano man mano che avanzano. Abbiamo iniziato come un pugno di lievito tra tanta farina e poi anno dopo anno siamo stati in grado di lievitare tanta massa che ci stava intorno. Ogni tanto si assisteva allo sciogliersi di un grosso nodo, oppure alla vittoria di una grande sfida, oppure al raggiungimento di un traguardo per noi importante. Tra gli eventi eccellenti vorrei ricordarne brevemente solo quattro: la visita del Presidente della Repubblica, le celebrazioni del secondo centenario della nascita di Rosmini, l'assoluzione della condanna delle 40 proposizioni rosminiane, la beatificazione di Rosmini. Il Presidente della Repubblica Italiana che venne a visitarci è stato Francesco Cossiga il 3 novembre 1985. Era la prima visita che faceva, anche se non ufficiale, da presidente. Lo accompagnavano quattro ministri. Per noi era un riconoscimento eccezionale. Un centro intellettuale sorto e cresciuto all'ombra di un paese di provincia aveva gli onori della cronaca di tutti i mezzi di comunicazione di massa. Il secondo centenario della nascita di Rosmini cadeva nel 1997. Il centro voleva farne un evento mediatico di grande rilievo, si è mosso circa 10 anni prima, ha coinvolto, ottenendo la formazione di appositi comitati ufficiali, sia la provincia di Trento, dove Rosmini è nato, sia la regione Piemonte. Poi ha anche ottenuto il beneplacito da Roma per la formazione di un comitato nazionale, anche se non erano passati i 50 anni richieste dalla legge dal precedente comitato fatto in occasione del centenario della morte. Il ministro delle Poste ci concesse anche l'emissione di un francobollo nazionale. Il coronamento di tutte queste iniziative si ebbe a Roma, nelle sedi istituzionali, mediante un convegno che ha interessato i più grandi studiosi italiani. L'assoluzione delle 40 proposizioni rosminiane, che costituivano un blocco per la circolazione delle idee rosminiane nei centri intellettuali ecclesiastici, avvenne il 1 luglio, data di morte di Rosmini, del 2001. Solo noi del centro e qualche altra persona nostra amica sappiamo quanto laboriosa sia stata questa conquista. Ci sono state diverse commissioni, prima dell'ultima, alla fine delle quali il risultato era sfumato all'ultimo momento. Come capita quando un esercito va alla carica e viene respinto. Ogni passo si presentava pieno di incognite e di trabocchetti. Ora finalmente Rosmini era stato sdoganato. Si poteva presentarlo al mondo degli ecclesiastici senza quella eterna prudenza di accompagnarlo con una apologia morbida attenta a non offendere troppo gli avversari. Infine la beatificazione. Il suo iter era tra i più delicati di questo genere. Abbiamo avuto la consolazione di vederlo iniziare dal Papa in persona, che era Giovanni Paolo II. Il centro era impegnata ad accompagnare quasi ogni passo col suo supporto scientifico di fonti, documenti, spiegazioni convincenti. Quasi ogni giorno ci consultavamo col suo postulatore, padre Claudio Massimiliano Papa, che attualmente è il provinciale dei Rosminiani italiani. Al tempo stesso accompagnavamo l'iter con processioni, celebrazioni, spiegazioni al clero. Ci fu di molto aiuto sotto l'aspetto religioso il vescovo di Novara, Monsignor Renato Corti, fece passare qui tutto il clero ed i fedeli della diocesi con 8 processioni a Stresa, una ogni vicariato, guidate personalmente da lui. Alla fine tutti i nodi si trovarono sciolti. Il giorno della celebrazione, 18 novembre 2007 a Novara, nel palazzetto dello sport trasformato in tempio e affollato di fedeli, molti studiosi rosminiani hanno pianto e gioito al tempo stesso. Lacrime di gioia al pensiero di tante spine che si erano trasformate in rose. Altro problema, tra i numerosi visitatori del centro, come tra gli ospiti che vi soggiornano, è ricorrente la domanda, soprattutto quelli di lingua inglese sono più sensibili a questo. Come fate a portare avanti un cumulo di iniziative così multiple e costose? La risposta che diamo di solito è la seguente, quella che danno i veggenti. Non lo sappiamo neppure noi, lo sa la provvidenza. Il centro infatti è nato senza risorse economiche accantonate. Esse di solito vengono all'occasione nel momento in cui se ne sente il bisogno e senza preavviso. È in questo modo, ad esempio, che abbiamo provveduto all'inizio a ristrutturare la sede del centro, poi ad avviare il progetto della traduzione di tutte le opere di Rosmini in lingua inglese. Infine a sistemare nuovi locali per trasferire l'archivio al Colle di Stresa, al Colle Rosmini. I più munifici benefattori finora sono stati ex alunni delle scuole rosminiane di Domodossola. Per altre somme più o meno grandi dobbiamo ringraziare gli enti pubblici, le banche, i singoli privati. Esistono in questi luoghi persone sensibili alla promozione della carità intellettuale e convinte dell'efficacia del nostro servizio. Ho imparato, stando al centro, la lezione rosminiana che quando un messaggio si presenta efficace e non effimero, trova chi è disposto a sostenerlo. Anzi, l'utilità o meno di continuare un servizio sociale trova la sua verifica proprio dal sostegno di coloro tra i quali il servizio viene esercitato. In altre parole, se il piatto comincia a piangere, vuol dire o che ciò che tu offri non interessa, o che il modo come lo rappresenti è sbagliato. Ciò non vuol dire che la provvidenza piovi dal cielo senza nostra collaborazione. L'incaricato a cercare le risorse per le attività del centro, il dottore Ermanno Locastro, sa bene quanto oggi sia laborioso ed ingrato il mestiere di bussare alle porte di enti e di privati. Soprattutto quante pratiche siano necessarie anche per una somma minima. Ma lo stile che cerchiamo di mantenere, nello spirito di Rosmini, è quello di non lasciarci prendere dall'ansia, di non insistere dove troviamo un rifiuto, di mantenere l'amicizia e la riconoscenza anche quando il contributo finisce. Perché Aristotele dice: il beneficato si dimentica più in fretta del benefattore. E invece noi non ci dimentichiamo, anche quando uno ci ha dato qualcosa 15 anni fa, 20 anni fa, e quando smette gli diciamo: ti capisco, mica puoi mantenermi finché io vivo, se non puoi più siamo contenti però delle cose che ci hai dato prima. Sappiamo che dobbiamo occuparci delle risorse, ma non al punto da preoccuparci, quindi mantenendo la serenità. È un consiglio che darei a tutti quelli che devono fare in questo campo qui. Il futuro, e termino, se penso alle sfide principali che il centro si era proposte sul nascere, la prima impressione è che esse sostanzialmente siano state vinte tutte. I frutti che ci attendevamo dall'albero sono stati quasi più copiosi delle nostre attese. Siamo stati fortunati noi in questo periodo. Il raggiungimento di questi scopi, però, oltre a darci consolazione, ci suggerisce che ora il centro è maturo per uno stadio ulteriore. A me sembra che tante nostre vittorie siano analoghe a quando un gruppo di conquistatori riesce a raggiungere la cima di una montagna o la spiaggia di un territorio e vi issa la bandiera in segno o simbolo di conquista. A quel gesto simbolico dovrà poi seguire un lavoro meno poetico e molto più duro, cioè il reale possesso e l'amministrazione del territorio. Così ora capita al centro. Esso è riuscito a far giungere presso gli alti esponenti della cultura l'idea che Rosmini è ortodosso, è santo, è un grande pensatore europeo dell'Ottocento italiano, con idee che lo rendono degno di essere collocato tra i classici. Per noi è stata una grande conquista la pubblicazione della Teosofia, operazione fatta con Reale, tra i classici europei dell'Ottocento italiano, perché l'abbiamo immesso in un altro circolo di fruitori. Così pure è stata una grande consolazione quando il Papa, recandosi all'Assemblea degli Europei, ha preso come simbolo dell'Europa la poesia, il pioppo, che Rebola aveva fatto qui, proprio dove noi siamo seduti, e dentro di noi diciamo: guarda, è arrivata a tutta l'Europa l'eco di una piccola stanza del Colle Rosmini. A quel gesto simbolico dovrà quindi seguire adesso questo lavoro del centro. Il centro è riuscito a far giungere quindi tutte queste cose. Di conseguenza, il servizio del centro per il futuro, secondo me, è quello di coadiuvare gli sforzi affinché le istituzioni e soluzioni rosminiane diventino sempre più presenti e si pongano in dialogo con altri grandi. E ciò sarà possibile se sul pensiero di Rosmini si promuoveranno confronti nei centri intellettuali di eccellenza italiani e stranieri, perché poi si moltiplichino le tesi di laurea e di dottorato, gli studi e le ricerche scientifiche. Bisognerà favorire la presenza delle opere di Rosmini nelle biblioteche di ogni ordine, opere tradotte in diverse lingue. Come pure bisognerà favorire convegni e incontri di studio sul suo pensiero. Agevolare con persuasione, ma senza complessi, l'inserimento del suo pensiero nei manuali di filosofia, teologia, storia del pensiero. Ad esempio, è stato interessante quando Antiseri mi ha detto che il Corriere della Sera lo aveva incaricato a fare quella lunga storia della filosofia insieme a lui, ma è lui l'artefice, io ero solo uno dei tanti suoi amici. Il pensiero cristiano è stato trattato finalmente come doveva essere trattato, e Gli unici due centri che hanno avuto un capitoletto a sé nella filosofia contemporanea sono stati il centro di Gallarate e il centro rosminiano di Stresa. Un'altra cosa che ho in mente adesso, quando pubblicheremo in spagnolo, inglese e tedesco, non ci accontenteremo più della prima casa editrice e del primo traduttore. Cercheremo un tedesco famoso, un inglese famoso e una casa editrice di vasto respiro, perché ci siamo accorti, adesso possiamo partire dal vertice, non più dalle basi. Si tratta di un servizio che puoi iniziare da subito, ma che non ha confini assegnabili. Un lavoro paziente, senza esaltazione o presunzione, le cui vittorie non conosceranno più le prime pagine del giornale, ma che penetreranno con efficacia nella cultura globale attraverso canali forse oscuri, ma preziosi per il vissuto di una cultura. Lo stesso vale per lo stile rosminiano di santità. La dottrina ascetica di Rosmini ha tutte le potenzialità per diventare una scuola di santità dai tratti particolari ed oggi molto attuali. Cioè, la dottrina rosminiana di spiritualità e di ascetica non ha nulla da invidiare a quella francescana, a quella benedettina, a quella ignaziana. È sullo stesso livello e i conoscitori di queste spiritualità ce lo riconoscono, però non ha la diffusione che hanno queste altre, che hanno secoli di storia e di favore. Noi dovremo arrivare a quello. Una santità che si avvale dell'apporto della ragione, ed è questa la novità rosminiana rispetto alle altre che ho nominato, diceva Contini, la spiritualità di Rosmini è un francescanesimo riflesso. Riflesso vuol dire che chi lo vive è cosciente di che cosa sta vivendo, lì sta la luce. O una santità che si avvale dell'apporto della ragione e quindi in grado di venire incontro al bisogno di persuasione del credente contemporaneo, perché tanti giovani oggi rifiutano la fede in nome della ragione. Se noi gli facciamo vedere quanto è bello il francescanesimo con la ragione, cioè francescanesimo riflesso, allora non ci abbandona. Una dottrina che parte dalle massime elementari di perfezione per raggiungere i vertici della mistica lungo un itinerario interiore consapevole che si fonda sul desiderio di giustizia, punto di partenza, per consumarsi nella carità o amore in tutte le sue dimensioni, che è il punto di arrivo. Carità intellettuale, ormai la adoperano tutti questo termine che era iniziato con Rosmini, non solo nel senso che è consapevole del cammino che compie, ma anche nel senso che l'intelletto di chi segue questo itinerario non esclude alcun'altra scuola, ma le ingloba tutte, donando a ciascuno un ordine logico e restituendole il suo valore all'interno della globale ascetica cristiana di tutti i tempi. Vi porto un esempio di Rosmini, che sembrerebbe gesuito o protestante, ma non è così. Rosmini dice che un professionista, un giornalista, uno studioso, la migliore forma di preghiera che possono fare è di migliorare ogni giorno in ciò che fanno. Anche un cuoco, anche un portinaio, cioè l'istinto di perfezione, siate perfetti come il Padre, devo inserirlo nella mia professione, perché se io amo coloro per i quali lavoro, l'amore non si manifesta nel fatto che dico il rosario per loro, ma del fatto che gli taglio i capelli bene, che faccio il pane buono, non per avidità o per altro, ma perché amo il mio prossimo, amo il mio fratello. Sono tantissimi gli spunti così. Comunque la strada rimane aperta il futuro è ricco di premesse e di sfide nuove.